grazie a tutti voi, innanzitutto benvenuti, grazie dell'invito per poter rivolgermi a voi questa mattina. Come Paolo ha detto, siamo reduci da Lourdes, è stata una bellissima esperienza. Mi raccomando a quanti non sono ancora stati da Lourdes, a Lourdes, pochi credo, di non fare come me, ed aspettare 25 anni prima di arrivarci la prima volta, perché è stato veramente un'esperienza del tutto particolare e lo posso raccomandare nella maniera più assoluta. Oggi il programma ci riserva il tema dell'identità e dell'appartenenza della nuova evangelizzazione. Io voglio fare una pregunta degli altri. Quindi identità ed appartenenza della nuova evangelizzazione. E penso che in sintesi ci è stato chiesto di trattare questa mattina dell'identità ecclesiale, della nuova evangelizzazione e del nuovo evangelizzatore. E vorrei procedere in questo discorso per analogia con la persona umana. E credo, come in tante aree della teologia, della teologia cattolica, l'analogia tra la persona umana, come è costituito, tra virgolette, naturalmente, ed alcune affermazioni che fa la Chiesa, per esempio, in campo cristologico, è molto utile per introdurci nella tematica che dobbiamo trattare. Allora, in cosa... È acceso perché non c'era luce. Allora, in che cosa consiste l'identità della persona umana? E qui ci sono tanti livelli, ma partono da un dato comune, che è quello della, credo, della materia genetica. Qui non sto parlando a livello della fede, qui sto parlando a livello, tra virgolette, naturale. Cosa costituisce l'essenza dell'essere umano? Si parte dal patrimonio genetico, si parte di chi sono stati noi, i nostri genitori, quindi uomo e donna, che insieme danno vita a un nuovo essere. L'identità della persona umana è quindi parte dal dato genetico, ma questa è soltanto una partenza, perché quasi subito subentrano fattori ambientali che aggiungono tanti altri elementi al discorso. Pensate al particolarissimo e ancora molto da studiare il rapporto tra la nascitura e la mamma. C'è anche un rapporto con il papà, ma è su un altro livello. La simbiosi che si crea anche prima della nascita, tra il nascituro e la mamma, è una cosa del tutto particolare, e la psicologia, la psichiatria ci dicono che influisce moltissimo su quella che sarà la personalità e la psicologia della persona. E ci sono altri fattori. Pensiamo al discorso linguistico. Il discorso linguistico è importantissimo, perché è quello che ci dà un'identità in mezzo a tante altre persone. Non è a caso che i nostri immigrati tendono a dividersi quando vengono in Europa, non soltanto in base all'appartenenza nazionale, all'appartenenza religiosa, ma soprattutto in base all'appartenenza linguistica, perché le persone umane sono fatte in modo tale che devono comunicare tra di loro. Quindi il fatto linguistico è importantissimo nell'identità di una persona umana. Ma questi sono tutti fattori ambientali, sono tutte cose che vengono appresi dal soggetto nel corso del suo sviluppo umano. E sappiamo come questo processo può andare bene e come può anche andare male. Io ricordo una decina di anni fa, ho avuto la possibilità di visitare gli Stati Uniti, ero in un albergo della città di Washington DC, accendo il televisore e non credeva ai miei occhi, perché le due città degli Stati Uniti stranamente consistono soprattutto in pubblicità per farmaci e avvisi che devono dare il governo ai cittadini. La pubblicità sui farmaci è una cosa impressionante, fatta in modo tale che il soggetto vede il farmaco per l'artrosi, perché non dorme e tutto il resto, corre al medico, il quale è quasi obbligato a prescrivere il farmaco, ed ecco perché vengono fuori fenomeni come hanno adesso con l'attuale emergenza derivante dalla dipendenza da opiacei. Perché gli opiacei sono stati prescritti con una facilità spaventosa. Ebbene, in questo albergo accendo il televisore, annuncio governativo, ed era una pubblicità tesa ad indurre le mamme a parlare con i propri bambini, perché se voi non parlate con i vostri bambini, i vostri bambini non parleranno. E c'è il discorso della mamma, l'immagine della mamma che è nel supermercato con il carrello e non parla con il bambino accanto. E questo, cari fratelli e sorelle, uno potrebbe dire subito, ma qui siamo in Italia, ancora in Italia, gli italiani, io vengo criticato delle volte perché vi dicono che sono troppo italofilo, ma gli italiani, nel 95% dei casi e di più, stanno a fare i genitori. Penso che questo è un dato che si ammette in tutto il mondo. Però altrove non è così. Non si sente questa esigenza di comunicare e agisci come questo influiscono un poco. Ero a cena, non è che vado sempre fuori a cena, non pensate così, per una pizzeria di Roma, non è tanto tempo fa, e vedevo una donna con un bambino. Ed era difficile sapere se, senza voler essere offensivi, era difficile sapere se era la mamma o se era la nonna. Non, su questo sono ancora indeciso. Però mica la donna ha parlato con il bambino. La donna è stata tutto il tempo. Il bambino ha mangiato la pizza da solo. Non si sottovaluterà mai l'importanza del fatto linguistico, il fatto che siamo fatti per la comunicazione. Quali sono gli altri elementi che creano la nostra identità? Certamente la famiglia. È un discorso se abbiamo cresciuti in una famiglia più ristretta o una famiglia più estesa. C'è il discorso della patria, che fino a grosso modo negli anni 50 era un fatto piuttosto indiscusso. Oggi, con l'appartenenza alla comunità europea, con il discorso della globalizzazione, è diventato molto più complesso, è stato messo molto più in discussione. E poi c'è l'appartenenza anche religiosa. Ma quello che vorrei passare da questa identità umana, per così dire, condivisa da tutti noi uomini, all'identità cristiana ed in particolare quella cattolica. E vorrei partire da un'espressione molto conosciuta che troviamo in uno scrittore di nome Tertulliano, che ha vissuto grosso modo, sono adorato, tra il secondo e il terzo secolo. È certamente il primo dei teologi sistematici latini, però la tradizione non ha accordato a Tertulliano il titolo di padre della Chiesa. Lui di solito è denominato semplicemente teologo o scrittore cristiano. Ebbene, questo per i suoi trascorsi, poi i suoi rapporti con l'eresia che va sotto il nome del presbitero Montano, e che potete approfondire per conto vostro. Ma Tertulliano dice una cosa fondamentale. Tertulliano dice: cristiani non si nasce, cristiani si diventa. Cosa vuol dire con questo? Che io non posso da solo farmi cristiano. Il diventare cristiano è un intervento della grazia divina che avviene tramite la Chiesa. e avviene una volta che il soggetto, o perché lo vuole lui in persona, o perché viene in concesso tramite il desiderio dei genitori, chiede di aderire a Cristo della fede. Penso che vi ho parlato, quando ho avuto l'onore di parlare con voi negli 2 anni precedenti, di tutto il discorso della Chiesa antica e del catecumenato della Chiesa antica, che è una cosa molto diversa dal fenomeno contemporaneo dei neocatecumenali. Il catecumenato è il senso originario, è una cosa ben diversa, perché era il processo della Chiesa antica soprattutto che portava gli adulti ad essere battezzati. E negli adulti che chiedevano il battesimo c'era una dinamica che dovevano percorrere. Dovevano, per tutto il periodo un anno prima del battesimo, dovevano imparare e studiare il credo. Venivano catechizzati per poi la notte di Pasqua essere battezzati, di solito dal vescovo. E questo processo di imparare il credo e poi pronunciarlo davanti al vescovo e di tutta la Chiesa la notte del battesimo, la notte di Pasqua, questo andava sotto il nome di traditio e redizio simboli. Traditio è la trasmissione della formula della fede, del credo. Io redizio è quando il soggetto che l'ha imparato lo ripete davanti al vescovo. C'è una bella scena descritta nelle Confessioni di Sant'Agostino che riguarda un certo Vittorino, grande ufficiale delle amministrazioni imperiali a Roma, che si è fatto cristiano, ha chiesto di essere battezzato e tutti dicevano non fare la redizio completamente perché mi uscirei male, sarei mal visto. Invece il buon Vittorino ha preteso di fare la sua professione di fede pubblicamente. Agostino ritiene questo degno di nota nelle Confessioni. Quindi cristiani non si nasce, cristiani si diventa e cristiani si diventa tramite la mediazione della Chiesa. Vedete, oggi non è molto di moda discriminare. Chi fa discriminazioni è molto mal visto, perché la parola discriminazione, il verbo discriminare, sono visti come cose biasimevoli. Ma in senso originario, come tante altre cose, non era così. Il discrimen in latino è una cosa ben precisa, è un discernimento, è in base a un dato oggettivo. E la Chiesa è costruita in base a un discrimen, a una discriminazione. Si appartiene alla Chiesa tramite la fede in Gesù Cristo, che deve essere espressa liberamente. Uno non diventa cristiano perché lo vuole lui, solo perché lo vuole lui, o solo perché lo vuole un altro. Si diventa cristiani tramite la mediazione della Chiesa. E questo è molto importante. Ma torniamo a questo dinamico della traditio e della redizio simboli. Perché questo, per molti versi, è la chiave, non l'unica chiave, ma è certamente una delle chiavi più importanti dell'identità del cristiano. Perché la nostra fede, intesa come i contenuti della fede, è normata dalla fede della Chiesa. Allora, quando si parla in ambito della teologia cattolica dell'atto di fede, l'atto di fede comprende 2 elementi, e questo l'abbiamo trattato negli anni precedenti. C'è la cosiddetta fides qua, che è l'atto di fede in quanto tale, ma c'è anche la fides qua, che sono i contenuti che vengono creduti. Allora, sono 2 facce, se vogliamo, della stessa medaglia, ma devono essere separati, se non nella mente dei teologi, e solo temporaneamente per poter procedere meglio nel discorso, perché formano un tutt'uno. L'atto di fede è una cosa unitaria, comprende la fides qua e la fides qua. Forse il difetto in ambito cattolico è stato quello di essere per troppo tempo troppo focalizzati sui contenuti e non abbastanza focalizzati sull'atto di fede in quanto tale. O forse è meglio dire che non siamo stati in grado di coniugare i contenuti con l'atto di fede in Cristo in quanto tale. Cosa vuol dire con questo? È inutile conoscere il credo a memoria, è inutile dover parlare ai più massimi, dei massimi sistemi, dei singoli articoli del credo, se non è a posto il nostro rapporto con il Signore. E purtroppo abbiamo focalizzato molto sui contenuti, non direi negli ultimi decenni. Questa è un'accusa forse che si può fare alla Chiesa fino agli anni 50 e forse fino alla metà degli anni 60. Dopo mi pare difficile che si possa muovere questa accusa alla Chiesa. Si è focalizzato molto sui contenuti, ma dimenticando, soprattutto a livello biblico, che cosa significa credere. E per l'uomo biblico credere significa una cosa ben precisa, significa appoggiare tutta la nostra esistenza sulla persona di Gesù di Nazaret. Si crede con tutto il proprio essere, non soltanto con la componente razionale o intellettuale, ma con tutto il proprio essere. E questo è anche una conseguenza di come la rivelazione avviene a Gesù Cristo. Come si rivela Gesù Cristo? Qui il Vaticano II, della sua costituzione sulla divina rivelazione, costituzione dogmatica sulla divina rivelazione che va sotto il nome della Dei Verbum. La Dei Verbum è molto chiaro a proposito. La rivelazione avviene nella persona del Cristo, non è soltanto un discorso delle sue parole e tantomeno soltanto un discorso delle sue azioni, ma azioni e parole vengono congiunte e trovano il loro baricentro nella persona del Cristo. È Lui la rivelazione e noi siamo destinatari di questa rivelazione. E quindi la risposta che noi diamo nella fede a questa rivelazione deve essere una risposta personale e quindi deve comprendere ciò che noi diciamo ma anche ciò che noi facciamo in quanto esseri umani. E questo è fondamentale quando veniamo a trattare della questione dell'identità e dell'appartenenza. Perché il cristiano che predica bene, che parla bene, come dice il proverbio stesso, e gli italiani hanno più di un proverbio che indica nei proverbi stessi la sapienza del popolo, chi predica bene razzola male. Questo è un rischio. E ad altre volte chi opera bene predica male, forse quello è un male minore. Resta il fatto che se vogliamo essere all'altezza del nostro compito, ciò che diciamo e ciò che crediamo devono essere tenuti all'interno di un rapporto circolare, per cui ciò che diciamo trova, o ciò che professiamo trova riscontro nelle nostre azioni, e le nostre azioni sono in grado di spiegare con i fatti le nostre parole, le nostre azioni, quindi un rapporto circolare che è pienamente corrispondente alla logica della rivelazione, perché in Cristo abbiamo sempre questo rapporto circolare tra ciò che dice e ciò che fa. Se lui può risanare il cieco nato è perché lui è la luce venuta nel mondo e via discorrendo. Questi esempi si possono moltiplicare per un dozzino di volte. E quindi il cristiano, e quindi il nuovo evangelizzatore, è inserito all'interno della Chiesa, da cui riceve, che norma la sua fede, perché la sua fede è una fede normata dalla Chiesa, in quanto fidesco è, ma è inserito all'interno della Chiesa. Ma cosa significa essere inseriti all'interno della Chiesa? Questo avviene tramite ovviamente il battesimo. Il battesimo che cancella il peccato di Adamo e ci inserisce nella Chiesa, ci cambia l'anima. Chi viene battezzato viene reso per l'azione del sacramento ontologicamente diverso rispetto a chi non è battezzato. E questa opera sarà perfezionato con il ricevimento della prima comunione, quindi dell'Eucaristia, e della cresima, per seguire la logica, che è più frequente ancora in Occidente. Però il dato basilare in questo è il battesimo. Il battesimo ci cambia, ci viene impresso un marchio, un sigillo. Con il battesimo noi siamo del Cristo e siamo abilitati a rivolgerci a Dio, al Padre, come Padre. Perché solo il cristiano può dire Padre nostro. A delle volte nel linguaggio ecclesiale odierno c'è un po' di imprecisione, ma siamo tutti figli di Dio. Siamo tutti figli di Dio a livello naturale, nel senso che Dio è creatore. Ma quando il cristiano è figlio di Dio in un senso molto più forte, è figlio di Dio perché è coerente del Cristo. E quindi solo il cristiano, solo il battesimo ci permette, ci abilita di rivolgerci a Dio come Padre. Questo non dobbiamo perdere di vista questo, perché è fondamentale per l'evangelizzazione questa chiarezza circa la nostra identità, che come dico viene perfezionato dall'Eucaristia e viene perfezionato anche con il ricevimento della cresima. Cresima, battesimo, cresima, ci cambiano l'anima, cioè ci abilitano anche alla missione, perché tutti i cristiani sono evangelizzatori. Questo è un fatto molto, molto, è una grande particolarità del cristianesimo. Il compito di evangelizzare non appartiene solo al clero. Il clero ha un ruolo importante da giocare, ma ogni battezzato e quanto battezzato è reso, se vogliamo, persona pubblica, persona che nel proprio ambiente deve annunciare le meraviglie di Dio compiuti al nostro interno, compiuti a favore del mondo. Questo è proprio del cristiano e in quanto tale, e non può essere delegato al viceparco, al parroco, al catechista, al vescovo e al papa, perché è il compito primario da battezzato evangelizzare. E qui vi offro, e quello è ormai consistente, il magistero di Papa Francesco al riguardo, che non smette mai di affermare su questo punto, non perché i suoi predecessori non l'abbiano fatto, però resta il fatto che questa è costante del magistero di Papa Francesco. Una Chiesa in uscita, una Chiesa consapevole che ha qualcosa da dare e qualcosa di molto molto importante. Mi piace molto questa frase che troviamo in Papa Francesco quando parla della Chiesa come un ospedale da campo. Questo è vero, ma non si deve mai dimenticare che se la Chiesa è un ospedale da campo, vuol dire che ci sono delle coordinate importanti da impartire che non possono essere rimandate. Io questi ieri sera, come sapete, ero reduce da Lourdes, avevo già detto la messa la mattina alle Carmelitane di Lourdes, quindi non ho celebrato ieri sera. E mentre voi celebravate, sono uscito un breve giro, sono andato verso Piazza 24 Maggio, con l'inizio del giorno dei mercati che si chiamano. Sì, io non sono l'espressione italiana, non sono un pacchettone, anch'io sono stato universitario tanti anni fa, però come mi spiace vedere ragazzi qui per essere dediti allo studio, qui per formarsi, per maturare, come mi spiace vedere emergere tutte le bassezze di cui l'uomo è capace, come dispiace vedere i giovani che vanno in giro un po' come dire, ma non come dire. Non solo i ragazzi, non solo i ragazzi. Queste sono cose che fanno male e ci fa capire che il lavoro da fare è tanto, e quindi bisogna ritrovare tanta energia anche per affrontare queste situazioni. Ma torniamo al discorso dell'identità e dell'appartenenza. Quindi la nostra identità da cristiani è dato per molti versi dall'appartenenza a Cristo tramite la Chiesa. Questo non vuol dire assolutamente che dobbiamo essere tutti omologati. Io penso che una delle intuizioni più profonde del cristianesimo, e lo prende dalle sue radici ebraiche, lo troviamo nel Salmo quando ci viene detto: fin dal grembo materno ti ho conosciuto. Perché davanti a Dio, cari fratelli e sorelle, noi siamo tutti opere originalissimi. Dio non vuole l'omologazione. Il cristiano cattolico è chiamato alla grande originalità. Deve realizzare la sua vocazione in base a quelli che sono i doni che Dio dà a lui e a lei, e che non dà ad altri, della stessa combinazione. E questo lo troviamo, a mio avviso, questa creatività lo troviamo a partire dalla preghiera, perché nella preghiera noi siamo con Dio, e nella preghiera, se noi affidiamo la nostra anima, Dio tramite la grazia è capace di plasmarci, e ci plasma in modo diverso. Quindi non si deve pensare che l'identità ecclesiale impone un'omologazione. Questo sarebbe un fatto terribile. Noi siamo tutti diversi e dobbiamo essere rispettati nella nostra identità personale. Ma questo deve essere coniugato con il fatto che ognuno di noi appartiene a un corpo che è la Chiesa, è il corpo di Cristo, e che ha una connotazione anche di unità e di unicità. Noi crediamo la Chiesa una santa, cattolica e apostolica, e quindi la nostra identità personale deve inserirsi anche in questa logica. Siamo chiamati a essere santi, certamente, ma siamo chiamati anche a mantenere fede, non soltanto con i cristiani che vivono come noi in una dimensione sincronica, ma dobbiamo mantenere fede con la Chiesa delle origini e con gli apostoli che da Gesù hanno ricevuto nella loro vita vissuta insieme al Maestro la rivelazione. E quindi la Chiesa è anche, oltre ad essere santa, apostolica. La Chiesa è una, la Chiesa è cattolica. Dobbiamo mantenere fede con i cristiani sparsi per il mondo. E quindi, cambiando delle sorelle, vediamo che c'è un gioco, una dinamica per cui il cristiano è un fatto unico e deve essere rispettato nella sua unicità, ma appartiene a un corpo più grande. E questa appartenenza diventa così comunione. Dobbiamo vivere in comunione. E il modello per eccellenza, direi, della comunione è il sacramento del matrimonio. Cristo non inventa il matrimonio. Cristo prende il matrimonio, che lui trova già esistente nella cultura ebraica del suo tempo, e lo fa diventare sacramento. Lo fa diventare sacramento che deve esprimere il suo amore per la Chiesa. Anche ogni cristiano è capace di fare esprimere il suo amore per la Chiesa. E oggi questo può presentare diverse sfide. Ecco, vorrei essere non frainteso in ciò che sto per dire, perché sto per affrontare un tema che è un tema non facile, è quello degli scandali. Gli scandali di cui leggiamo in questi giorni, poco più di una settimana fa, il Papa ha ritenuto di dover ridurre allo stato laicale il cardinale Vacanti, noto figura della gerarchia ecclesiastica negli Stati Uniti, già arcivescovo di Washington, niente di meno di cardinale di Santa Romana Chiesa, e ha dovuto ridurlo allo stato laicale per comprovati crimini di pedofilia. E qui siamo tutti adulti, non vorrei ripetere le cose davanti a bambini, cose varie. Innanzitutto, un piccolo inciso, i mass media parlano di pedofilia, ma questi casi non sono mai, quasi poche robe. Mi pare che più di 80% di questi casi non sono pedofilia come lo attenderebbe una persona normale, una persona di cultura normale. Quando noi in Occidente pensiamo alla pedofilia, si pensa a rapporti sessuali tra un adulto e un bambino prepubescente. Questo non è il caso. Più di questi scandali che attualmente abbiamo davanti agli occhi. E in più di 80% dei casi si tratta di rapporti omosessuali tra sacerdoti e giovanotti post-pubescenti, 16-17 anni. Quindi, perché non si chiama la cosa con il suo nome? Perché nella nostra cultura l'omosessualità viene esaltata come un bene. Non potevano chiamarlo con questo nome, ed ecco perché si finisce con la pedofilia utilizzato per descrivere rapporti, per esempio, tra un prete e un ragazzo di 17 anni, che penso che sia una cosa diversa rispetto ai rapporti tra un prete e un ragazzo di 8 anni o di 5 anni o di 3 anni, per così dire. Penso che possiamo essere tutti d'accordo su questo, fermo restante che sono atti gravemente peccaminosi in sé e sono contro la legge e devono essere puniti. E chi fa queste cose oggi dove ti nascondi? Qualche tempo fa forse si poteva andare in monastero, ma anche oggi in monastero basta che compiono clicchi e si trova quelle che sono le accusazioni di te. Però il discorso non è di come si devono trattare queste persone, il discorso è questo. Davanti a questi gravi scandali, come deve comportarsi il cristiano, come deve comportarsi l'evangelizzatore? Perché questi poi diventano, purtroppo, questi scandali diventano a delle volte delle scuse per attaccare la credibilità della Chiesa in quanto tale. Il cristianesimo non può essere vero perché guarda cosa fanno i preti, il cristianesimo non può essere vero perché guarda cosa fanno i massimi esponenti della gerarchia e saranno tirati fuori i nomi di Bell e di Baccani e via discorrendo, di queste tristezze che ci affliggono tra i tanti. Perché questi scandali quando nascono? Nascono grosso modo, prima penso negli Stati Uniti e poi subito in Irlanda, a partire dai primi anni del 2000, fine anni 90. Grosso modo è così. Quindi, per molti versi, siamo molto stanchi di questi. E a delle volte diventa veramente faticosa dare una risposta. Anche perché ci accorgiamo sempre di più che il mondo ci è sempre più ostile. Cari fratelli e sorelle, se noi pensiamo che il mondo non ci è ostile, è perché non abbiamo studiato abbastanza la scrittura. Il Vangelo di Giovanni è molto chiaro al riguardo. Il mondo non ci ama e non ci vuole. L'evangelizzatore, se sta cercando di stare comodo in questo mondo, ha sbagliato di grosso, perché c'è un conflitto in atto. C'è il mondo con il suo principe, che è Satana, e che lancia guerra fino alla morte contro Cristo e i suoi santi, noi, i battezzati. E lui fa questo dalla mattina alla sera, non dorme, lo fa incessantemente. Purtroppo noi abbiamo perso di vista questo aspetto. Dico subito, ci sono due errori riguardo a Satana in cui possono cadere i cristiani. Il primo è di vederlo dappertutto, perché se si vede dappertutto non si vede più. E poi si misriconosce il fenomeno. L'altro errore è di non vederlo. sana, quel sano equilibrio che è tipico dell'approccio cattolico. Ma ci deve, dobbiamo avere una strategia, cari fratelli e sorelle. Ci vuole una strategia per affrontare la tentazione. Ma ci vuole anche la consapevolezza a livello della nostra fede di cos'è il diavolo, di che cosa fa e come possiamo difenderci. Paolo VI, in un bellissimo discorso, credo, nei primi anni 70, diceva questo: il problema della Chiesa del nostro tempo, 50 anni fa, quasi, non è abbiamo una strategia per difenderci contro Satana. E questo rimane una parte dei nostri problemi. Quindi vorrei dire questo, ma non dimentichiamo che il mondo certamente ha il suo principe, che è Satana. Se Satana è il principe di questo mondo, non si può affermare questo senza affermare che Cristo è il re dell'universo. E non siamo davanti a due forze uguali, siamo davanti a Dio che è infinito e infinitamente potente, e Satana che in fondo è un creatore molto potente per quanto riguarda i creatori, però non è Dio, è una creatura. Quindi direi che quando giudichiamo questi fenomeni degli scandali dobbiamo avere in presente queste coordinate, che siamo coinvolti in una lotta. Poi un altro aspetto di cui dobbiamo accorgerci è questo. Fino a qualche decennio fa esisteva ciò che viene chiamato dal mondo anglosassone, che lo descrivono con un termine italiano, esisteva la piazza pubblica. Cos'è la piazza? La piazza è quel sistema di valori condivisi che ha caratterizzato la nostra civiltà occidentale fino a tempi molto recenti. La piazza è il discorso per cui un giornalista, un editore, un proprietario di reti televisivi, di reti radio, di giornali, mentre potevano non essere d'accordo con l'avversario, erano piuttosto disposti a scrivere le notizie in modo tale che c'era almeno rispetto per l'avversario e soprattutto rispetto per la verità oggettiva, che bisognava salvaguardare. Noi non abbiamo questo beneficio, l'abbiamo sempre di meno. La piazza non è una costruzione al 100% giudeo-cristiano, ma per molti versi lo è. E con lo sgretolarsi del flusso della cultura cristiano-giudeo-cristiano nella nostra Europa, la piazza sta venendo meno. Adesso, in questo mondo che è il mondo post-verità, ciò che conta sempre di più nei mass media è colpire l'avversario. E la prima vittima in questo è spesso la verità oggettiva. Per cui evangelizzare in questo contesto tiene spalle molto larghe e bisogna saper attraversare quel muro che viene eretto dai mass media, che spesso a noi sono ostili. Non tutti i mass media a noi sono ostili, però c'è questo. In Italia penso che sotto questo profilo si sta meglio rispetto a, per esempio, in Gran Bretagna, dove veramente le mass media sono, insomma, anticristiani, ma per la Chiesa Cattolica riservano sempre, diciamo, l'acido più forte. Ma questo è, non possiamo cambiare questo. Certo che si cambia con la preghiera, con il digiuno, come tutte le situazioni. Possiamo pregare per queste situazioni, ma nell'immediatezza cosa possiamo fare? Il mondo in cui noi siamo chiamati a vivere e siamo chiamati a vivere in questi tempi. Non dobbiamo mai dimenticare, cari fratelli e sorelle, il prologo della lettera agli Ebrei. Il Dio che molte volte e in diversi modi ha parlato ai padri, in questi ultimi tempi ha parlato a noi della persona del Figlio. Questi sono gli ultimi tempi, non in senso cronologico innanzitutto, è in senso qualitativo. Ognuno di noi è stato chiamato a vivere in questo secolo, Quindi è inutile pensare e dispiacersi per il fatto che Dio non ci ha fatto vivere dopo il Concilio di Trento o al ridosso del Vaticano I o tante altre, chissà quale bella epoca, perché nella storia della Chiesa belle epoche non ci sono mai state. È sempre piuttosto una lotta tra la natura e la grazia, tra il Vangelo e tra l'antivangelo. E noi siamo qui a lottare. E non c'è tregua, non c'è riposo, non ci è consentito il lusso di dire ma sarebbe molto più bello se la RAI fosse un pochettino più disposta a parlare delle ultime cose che non di Sanremo e cose di questo qui, ma purtroppo abbiamo le situazioni che abbiamo, e cosa possiamo fare. Quindi l'identità è tutto questo. E vediamo un mondo in cui che crede sempre di meno, in cui il cristianesimo ha sempre meno peso culturale, questo influisce certamente sull'identità del cristiano e dell'evangelizzatore. Senz'altro influisce, non potrebbe essere diversamente. In questo è molto importante quello che dice Papa Francesco, la Chiesa che è riuscita, una Chiesa che comprende che abbia una missione verso questo mondo, che non può rimanere passivo e che non può permettersi soltanto di esprimersi come profeta di disventura. Ah, ma vedete come va il mondo, vedete i giorni di oggi, vedete questo. Questo non basta, questo è il fatto focis, l'evangelizzatore deve agire. Ma a proposito della Chiesa in uscita, io ritengo che quando parliamo di questo dobbiamo parlare dei presupposti anche di questa azione che è indispensabile. Per dare la Chiesa in uscita, o per fare di noi una Chiesa in uscita, ci vuole un centro che è molto forte. Perché uscire da che cosa? Verso che cosa? E per poi ritornare dove? Io penso che l'evangelizzatore e il cristiano necessita di una comunità molto solida, molto fondata, molto caratterizzata dalla fede collettiva del Signore. E questo è un po' anche la crisi del nostro cristianesimo. Le nostre comunità non sono forti, non siamo coesi, non siamo abbastanza uniti. Ma solo se abbiamo quel tipo di comunità possiamo poi uscire, perché se usciamo da comunità che non sono uniti, in cui che sono tiepidi, quel senso di tiepidezza di cui parla molto bene l'inizio del libro dell'Apocalisse, a proposito di una delle sette chiese, viene definito come tiepido e sarà vomitato perché non è né caldo né freddo. Troppe comunità sono tiepidi. E quando si è tiepidi nella fede non si evangelizza, non si può uscire. Si esce per evangelizzare quando le comunità sono forti. E quindi questo è molto, molto, molto importante. Una riscoperta dell'appartenenza ecclesiale. E ripeto, non soltanto fra di noi che viviamo nel hic et nunc del quotidiano, ma anche con i secoli cristiani. Penso che uno dei grossi rischi per il nostro cattolicesimo di questi tempi è che perdiamo di vista la nostra storia, sia di essere capacità. Veramente, se voi mi doveste dire se aveste la capacità, che libro scriveresti? Io scriverei una catechesi basata sulla storia della Chiesa. Questo ritengo che sia indispensabile. Non capisco perché fino adesso non lo abbia fatto. Il rischio per noi è dimenticare le origini, dimenticare come siamo arrivati e dove siamo arrivati. E quindi questo lo ritengo molto molto importante. Identità e appartenenza. La domanda originale era la loro reciprocità. E spero di aver detto qualcosa di significativo al riguardo. alla fin fine, cari fratelli e sorelle, come posso concludere queste pensieri che ho cercato di scrivere questa mattina? Direi proprio in questo modo. Viviamo un mondo molto molto disgregata. Viviamo in un mondo che ha bisogno di sperimentare l'amore. Viviamo in un mondo che parla tanto di amore, ma che è più delle volte un amore con attaccato un orologio. Ti amo finché tu stai bene. Ti amo finché le cose andranno bene fra di noi. Ti amo finché avrai un lavoro e non sarai disoccupato. Ti amo finché sei bello. Ti amo finché sei bella. Tutte situazioni che quotidianamente siamo chiamati ad affrontare. L'antidoto a questo essenzialmente quale è? L'antidoto è questo, è vivere nelle nostre comunità in modo trasparente l'amore con cui Cristo ci ama. È il segno tangibile che quell'amore rimane sempre il crocifisso, che è il più segno grado di amore che Dio abbia mai calato nella storia degli uomini. L'amore come concetto è proprio, forse il più eccelso, a parte Dio, forse il più eccelso dei concetti che hanno gli uomini, forse anche il più tradito. L'amore che, con cui Cristo ama non tradisce. Ed ecco, questo amore noi siamo chiamati ad esprimere nel mondo. Ma lo possiamo esprimere nel mondo solo se è espresso tra di noi. E non dimenticare in quanto cattolici che il crocifisso non è una statua che richiama un evento storico del passato per quanto sia reale ed eccelso, perché quell'evento storico è riprodotto dalle nostre chiese quotidianamente tramite il sacrificio dell'altare, tramite la Santa Messa. Il crocifisso che noi mettiamo nelle nostre aule, nelle nostre case, nelle nostre camere da letto, richiama anche a quell'Eucaristia che deve essere celebrata e vissuta, perché quello è il Cristo che sacramentalmente si dà per noi, ci ama. E se non abbiamo questa consapevolezza, penso che le nostre comunità sono destinate ad essere tiepide. Quindi io vi lascio con questo pensiero. Credo che l'identità dell'evangelizzazione e l'identità del cristiano del prossimo futuro sarà data nella misura in cui noi siamo capaci di essere fedeli di quanto ci è stato rivelato. E soprattutto di quanto ci è stato rivelato circa l'amore del Padre per noi che è espresso in Gesù Cristo. Grazie. Grazie.